Victor, buongiorno Victor, intanto ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno,
come al solito. Allora, era un po' che non ci sentivamo e, come dire, eravamo ansiosi anzitutto di capire un po' in che acque si stava agitando Barcellona, la Catalogna, lo Stato spagnolo. Non abbiamo più ricevuto notizie sui media nazionali, a parte qualche pillacchera sull'andamento del nuovo governo socialisti Podemos. Ti abbiamo chiamato anzitutto per chiederti un po' un resoconto generale e una panoramica su quello che sta accadendo e accaduto nelle scorse settimane, e poi cerchiamo di capire anche un po' dove si andrà a parare per quanto riguarda le questioni che più ci stanno a cuore.
Allora, è difficile dirlo perché
è semplice, esatto.
Allora, diciamo, le due grosse notizie principali che ci stanno sentendo questi giorni in Catalogna sono legate, una, alla città di Barcellona, che ha cancellato il Mobile World Congress, il congresso internazionale della telefonia mobile, smartphone e tecnologie, che diciamo è uno del centro principale della, diciamo, come si dice, l'avvenimento in Europa, dei summit più importanti, sì, a livello internazionale, anche per quello che riguarda l'economia della città, è stato annullato per, diciamo, la paura del coronavirus. Quindi, dentro di una logica della fobia, alcune aziende orientali hanno deciso di non venire a Barcellona. Questa cosa ha generato un effetto a catena, fino a quando alla fine praticamente non veniva nessuno, e allora hanno deciso di cancellarlo. Sembra una sciocchezza, però in realtà parliamo di un problema abbastanza grave, perché a livello di città questo grande evento cosa comporta? Comporta che tutti gli hotel erano già prenotati, che già molti ristoranti avevano già cene preorganizzate. Parliamo comunque di una di un evento in cui il comune di Barcellona metteva a fondo perduto quasi 500, mezzo milione di euro, mezzo milione, quindi un fracasso di soldi veniva buttato via a fondo per tutto dentro questo evento che non si è visto. Quindi la cosa apre un dibattito profondo nella città del come già abbiamo un problema col turismo, già abbiamo un problema con le case, già abbiamo un problema a livello di gestione della città. Ora vediamo anche che questi eventi che abbiamo utilizzato per promozionare la città, secondo le idee storiche dei socialisti portate avanti da Convergenza Unione, vediamo anche che possono crollare facilmente e generare una dinamica grave a livello collettivo, perché quando non c'è questo evento non ci sono un sacco di turisti che hanno un fortissimo potere acquisitivo. Parliamo che per entrare nel Mobile World Congress bisogna pagare una quota di ingresso di anche 5.000 euro, il VIP è 7.500 euro, quindi gente alti, CEO delle varie aziende che sono disposte a mettere un sacco di soldi. Se questi soldi non entrano, viene colpito tanto il settore turistico come l'alberghiero, come anche, diciamo, le cose come stanno il settore anche delle lavoratrici sessuali, che in questo caso non hanno buona parte dei clienti che vengono qui per vivere la bella vita. E quindi si apre tutto il dibattito del che tipologia di città vogliamo e come può essere fatto. Ora vediamo qui che la sensazione, quella che si vede soprattutto nei momenti sociali, è che siamo ancora nel 2005, no? Quindi dopo tanti anni in cui parlavamo del governo del cambio, di un nuovo modello di città, della risoluzione dei problemi sociali, ci troviamo di nuovo in un governo in cui essenzialmente i socialisti dominano e si fanno lo stesso progetto di città, legato essenzialmente a una forma diversa di commercio, più o meno sociale, in funzione di chi sta al governo e che bisogna. Quindi, questo qui è anche per quale motivo non si è parlato tanto di Barcellona in questi mesi, in queste settimane, perché comunque da quando c'è stata l'alleanza nel maggio scorso con i socialisti si è vista un cambio totale nelle direttive politiche del partito, che è sempre più, diciamo, legato in qualche modo alla filosofia di iniziativa, molto meno legata alla filosofia dei movimenti sociali del 2015 che portarono alla Colau al governo. Quindi questa è una prima cosa da dirsi.
E tutto questo, diciamo, però in maniera molto soft, nel senso, poi come spesso accade, diciamo, le strategie più morbide, che non si basano sulla contrapposizione, poi hanno molto più successo spesso e volentieri, no?
Beh sì, diciamo che tutta questa deriva si è svolta pian piano con il tempo, nel senso, dal 2015 in cui si entrava al governo con cambieremo la città a come sono andati i primi anni di governo, a le prime alleanze con i socialisti, le cose sono andate pian piano cambiando. Ora si vede abbastanza, dal mio punto di vista, in maniera chiara, anche per come viene costruita la narrativa da parte delle persone, diciamo, più affini a questi partiti di governo, che non sono più epici, non sono più grandi, non sono più rivoluzionari come sono, quindi tanto vale non parlarne e rimaniamo un pochettino con questa storia retorica del passato. E l'abbiamo visto, ce l'abbiamo visto nelle ultime interviste che ha fatto la stessa sindaca, in cui dice sì, ma noi in realtà abbiamo anche altri eventi, quindi non è un problema la mancanza del Mobile World Congress. E ci dimentichiamo che giustamente nel 2015, quando ci furono le prime elezioni della Colau, c'era un grande sciopero dei lavoratori della Movistar, quindi una delle grandi aziende telefoniche, che erano tutti dei falsi autonomi, quindi con falsi partita IVA, anche se erano lavoratori dipendenti, che fecero uno sciopero che durò più di 2 mesi. E lei si candidò dicendo: noi non faremo nessun accordo con queste grandi aziende. Poi tempo 3 settimane si dovette rimangiare le parole e riprese comunque con questa politica del Mobile World Congress. Quindi da dove siamo partiti, da dove siamo arrivati, è stata un'evoluzione abbastanza abissale. E ora quindi giustamente per questo non se ne parla più, perché sarebbe un po' brutto dopo tanti anni del governo del cambio, della rivoluzione socialista tropicale catalana, barcellonese, catalana, ora dover dire no, forse siamo di nuovo a una dinamica socialdemocratica molto simile a quella del governo socialista, che in parte, senza in parte, è buona parte, è la causa delle problematiche sociali interne della città.
Bene, e questa, diciamo, era la prima grande questione molto interessante, assolutamente negletta qui da queste parti, dove appunto, a parte il terrore del coronavirus, però poi tutte queste implicazioni che ci hai raccontato non sono state assolutamente presenti. L'altra grande questione del momento qual è invece?
È quella del fatto che alcuni dei prigionieri politici catalani, concretamente sono stati 4, stanno iniziando a uscire di prigione secondo dei permessi penitenziari. Parliamo di Jordi Sánchez e Jordi Cuixart, quindi 2 leader rispettivamente dell'Assemblea Nazionale Catalana e di Òmnium Cultural, che la settimana scorsa sono usciti, hanno una serie di permessi in cui potranno fare lavoro e volontariato fuori dalla prigione, ma dovranno tornare per dormire. Sánchez di 3 giorni, mentre Cuixart di 5 giorni, quindi essenzialmente potranno fare un inizio di reinserzione nella vita normale. E quello che è successo ieri, che è stata Carmen Forcadell e Dolors Bassa, quindi l'ex presidente della Mesa del Parlamento e lei che era forse ministra dell'istruzione del governo precedente di Puigdemont, anche loro sono potute uscire per iniziare a fare lavoro e volontariato di 3-4 giorni. Quindi si sta generando un dibattito, perché com'è possibile che persone che siano state condannate a 9 anni, a 12 anni già possano uscire a fare volontariato, quindi già uscire di prigione. Soprattutto una critica che viene dall'area più della destra, della spagnola, quindi tanto Vox come il Partito Popolare, come anche Ciudadanos, perché essenzialmente il regime penitenziario catalano, che è diviso in 3 gradi, anche quello spagnolo, c'è cioè il primo grado, è quello, diciamo, più chiuso, il secondo grado che è quello ordinario e il terzo grado che è quello più aperto, ha sempre un'intenzione di reinserzione dentro il mondo della vita quotidiana, lavorare per le persone che sono state private di libertà. Al dicembre quasi tutti i prigionieri politici catalani vennero determinati dalle istituzioni penitenziarie come in un secondo grado, che è il grado ordinario, non quello aperto, che gli darebbe maggior libertà ulteriore e maggior permessi, però una situazione ordinaria, considerando che la situazione politica non porterebbe a un nuovo referendum a livello istantaneo, quindi un basso livello di reincidenza del delitto per cui sono stati processati e condannati. E quindi dopo 2 mesi da questa decisione si possono chiedere dei permessi, cosa che è stata fatta, considerando anche il fatto che buona parte di queste persone sono sempre state legate alla società civile attuale. Cuixart, ad esempio, è sempre stato il proprietario dell'azienda per cui lavora, anche se è stato in prigione in questi quasi 3 anni, e quindi ha potuto rientrare. Inizia ora il dibattito a livello di destra e sinistra dello Stato spagnolo di come è possibile che dei pericolosi golpisti, dopo neanche un terzo della pena scontata in prigione, già possano iniziare a uscire dal carcere. Quindi vogliamo una pena sicura, una pena più ferma, e tutti questi discorsi, diciamo, abbastanza forcaioli, che vengono dalla destra soprattutto sulla questione catalana. E quindi queste sono essenzialmente le 2 grosse notizie.
Senti, che diciamo questo approdo alla libertà condizionale, insomma, qualsiasi nome si voglia dare, è un può essere considerato in qualche modo, diciamo, un incipit per un diciamo un miglioramento delle relazioni e del dibattito riguardo il futuro dell'autonomia catalana, oppure no, sono semplicemente questioni tecniche, giuridiche, che tali restano?
Dal mio punto di vista in realtà sono solo questioni tecniche, perché non queste decisioni di dare il permesso lo danno la parte, diciamo, penitenziaria, quindi l'istituto penitenziario non le vanno a legami diretti con il potere, nel senso non è un ministro della giustizia che decide allora di dare una possibile amnistia o una libertà. Quindi queste cose qui sono meramente tecniche, perché in pratica si esegue letteralmente quello che dice l'articolo, se non sbaglio, 100.02 del codice penitenziario, che dice persone che sono in secondo grado possono chiedere permessi e il giudice decide, risolve la questione, quindi in maniera molto molto semplice. Non c'è, dal mio punto di vista, una reale risoluzione del conflitto catalano, perché anche se Jordi Sánchez, Pedro Sánchez è stato eletto con i voti di Esquerra Repubblicana a cambio di un nuovo patto di negoziazione, un tavolo per poter discutere. Questo tavolo non si sta facendo, si farà, ci vediamo dai un giorno di questi, facciamo una birra. Quindi con questa dinamica cui si cerca di tirare davanti la questione non viene affrontata, e quindi permane questa situazione e il tempo passa. Quindi, dal mio punto di vista, il fatto che anche i prigionieri politici iniziano a riprendere un pochettino un contatto con la società, ritorna a unire questo legame, diciamo, tra quello che era il 2017 e la situazione attuale, chiaro con momenti differenti a livello politico e istituzionale. È chiaro che ora la direzione istituzionale è molto meno propensa a spingere un nuovo referendum, però queste società, queste organizzazioni di base della società civile sono ancora presenti, e quando escono e fanno il discorso, perché una delle pratiche che succede è che si esce dalla prigione, si va nell'azienda, ci viene accolta da tutti i compagni e quindi si dicono due parole. In queste due parole è: torniamo qui, torniamo a lavorare, riprendiamo il cammino che avevamo lasciato. Quindi con delle frasi non strettamente legate al torniamo a fare un referendum, perché si sono già state dette, si riprende un discorso della dobbiamo allora continuare a lavorare per continuare la direzione del nostro progetto politico che avevamo come rappresentanti della società civile, questo soprattutto Jordi Cuixart. Quindi probabilmente ora è una fase, diciamo, molto di bassa questa, e dovremo vedere se fra un paio di anni, 3-4 anni, la cosa cambierà anche in funzione di come sarà la situazione politica, istituzionale e i giochi in corso. È chiaro che in questa situazione di calma apparente sembra che il conflitto catalano sia totalmente passato in secondo piano, non esista più, però è ancora fortemente latente dal mio punto di vista, anche perché al di là della repressione, giustamente anche in questi giorni, ora sono, oggi sono stati citati a dichiarare al Tribunale di Girona più di 200 manifestanti per le manifestazioni dell'ottobre scorso che tagliavano le vie autostradali, non è risolta la questione, non siamo in una situazione di pace in cui il conflitto è concluso, quindi è una primera fase di bassa, vedremo come si potrà riorganizzare e potrà avanzare, se sarà in grado o no di farlo.
Anche perché, per esempio, i CDR continuano la loro attività, magari non ai livelli di qualche tempo fa, però continuano a essere presenti, insomma, per dire.
Sì, ora c'è meno presenza nelle strade, anche perché, diciamo, parlando chiaramente, abbiamo passato, credo, due dal 2014 fino all'ottobre scorso, un continuo crescendo di mobilitazione, di conflittualità. Quindi fino a ottobre ci sono sempre state fortissime manifestazioni con livelli di conflitto sempre più alto, sempre più accettato dalla popolazione, anche quindi in settori sempre più ampi sociali, e poi ci sono comunque i momenti in cui bisogna riorganizzarsi un pochettino e decidere cosa fare. Paradossalmente, di tutti quei tagli autostradali ce n'è uno che ancora viene praticato tutti i giorni con religiosa presenza, che è il taglio della via Meridiana, che è una delle arterie principali di Barcellona, in cui tutte le sere viene comunque tagliata. Ci sono anche state dei tentativi da parte dei gruppi di estrema destra, di Democrazia Nazionale e di Fronte Nazionale, Ricostruzione Nazionale Identitaria, di andare lì, cercare di prendersi ammazzate con gruppi dei CDR, poi in realtà non numericamente erano inferiori, quindi non è successo mai nulla, però comunque c'è comunque una presenza parte semirituale della della mobilitazione, e dall'altra parte c'è il ritorno interno della preparazione e riorganizzazione di fronte alle cose che si possono fare in funzione della situazione istituzionale. Quindi non è che si siano sciolti i CDR, non esiste più la finanza indipendentista e quant'altro, sono ancora tutti presenti, sono semplicemente in una fase un pochettino più di riflessione per trovare un nuovo possibile cammino, strategia in funzione dello scenario politico, però sono ancora presenti.
Benissimo, senti Victor, l'ultima cosa prima di lasciarci riguardava il governo nazionale. In qualche modo si può paragonare quello che succede a Madrid con quello che è successo al comune di Barcellona, visto anche che insomma non sembrerebbero esserci più tanti contrasti, diciamo, fra i due soci di governo? In qualche modo la situazione al governo nazionale si sta tranquillizzando e la presenza di Podemos è sempre più in qualche modo interna e istituzionalizzata, oppure c'è qualcosa che cova sotto la cenere e noi non ce ne accorgiamo?
Allora, dal mio punto di vista la dinamica è simile ma differente. Ora chiarisco la frase che non ha senso di per sé. Se qui a Barcellona il sindaco comunque è di un'area un pochettino più radicale, il governo, lo Stato spagnolo, in realtà ha fatto un governo di alleanza in cui ha cercato di dare un contentino a chi volesse avere qualcosa, che è concretamente Montero e Pablo Iglesias e quant'altro. Quindi è una dinamica un po' differente, perché in questo caso chi mantiene il potere ancora di più sono i socialisti, che oltretutto stanno facendo le loro classiche virate verso la destra su alcune tematiche, come ad esempio la questione migratoria. Giustamente un paio di giorni fa il Tribunale dei diritti umani europeo ha detto che la Spagna fa bene a fare le cosiddette ritorni caldi, quindi quando qualche migrante che cerca di attraversare la vaglia che c'è nella cosiddetta frontiera sud, quindi a Ceuta e a Melilla, cerca di oltrepassare questa rete per entrare nel territorio spagnolo e la Guardia Civile lo prendono, lo ristattano dall'altra parte senza rispettare nessun accordo europeo in cui dovrebbero essere identificati, definire da dove vengono, decidere qual è il percorso espulsione o integrazione sociale in funzione da dove vengono, se chiedono asilo e quant'altro, ma li prendono, li sbattono fuori, quindi hanno risolto il problema che per anni era stato considerato una violazione dei diritti umani. Ora in questo caso il Tribunale Europeo dice che si può fare per la Spagna, viene accettato in maniera istantanea dal ministro degli interni, grande Marlaska, che dice che il diritto individuale di questa persona va contro i diritti collettivi di tutti gli spagnoli, no? Quindi entra in totale contraddizione con quel gesto che fece due anni fa ormai con l'Aquarius, quindi con questa nave che era piena di migranti salvati dal mare che decise di portarli a Valencia, no? Non so se vi ricordate, quindi qui c'è una derivazione direttamente alla destra, no? Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è quello che sta succedendo dentro Podemos, che dopo aver reso omaggio al discorso del re, dopo aver detto che alla fine va tutto bene qualunque cosa che fanno i socialisti, hanno ottenuto una nuova defezione, in questo caso ancora più a sinistra, da parte di un gruppo che era anticapitalistas, dove c'è Mario Montero, però non è Irene, che era, diciamo, la candidata principale dell'Andalusia, no? Quindi in questo discorso di rottura che hanno fatto a Pablo Iglesias con la candidata andalusa, in cui hanno detto le nostre strade si dividono, abbiamo iniziato nel 2014-15 un progetto collettivo, però ora vediamo che abbiamo delle divergenze, non dobbiamo romperci i piatti, insultarci così come fanno molti, ma possiamo dire ciao, a presto, addio, che è quello che hanno fatto, che è un nuovo modo per rompere correnti interne o progetti di coalizione. Si trova essenzialmente un Podemos che ha sempre meno base, perché una parte, diciamo, di socialdemocratici e reconisti sono già andati via prima delle passate elezioni con il partito Mas Madrid. Anticapitalista se ne sposta molto in Andalusia, se ne vanno via e lascia essenzialmente la parte principale di Podemos legata a Madrid e in parte quelli che restano in Catalogna, che comunque stanno un pochettino andando a scatabascio, perché giustamente stanno spostando il discorso sempre più verso un centro moderato. Quindi vediamo chiaramente che a livello nazionale questo grande governo di coalizione, che doveva portare in avanti grandissime lotte, sì, sta iniziando a parlare di alcuni argomenti, però vedremo poi in realtà chi deciderà, e vedremo chiaramente che non sarà sicuramente questo governo di coalizione tramite un discorso interno di coalizione a decidere, ma sarà essenzialmente delle stanze di una corrente interna più di sinistra dei socialisti, che ora potremmo definire come Podemos tal qual, e quindi vedremo cosa decideranno i socialisti, se lo vogliono fare o non lo vogliono fare, se possono avere un ritorno elettorale, che è essenzialmente il conteggio che sempre fanno, o no. Quindi lo scenario è che assolutamente, ripeto, siamo tornati nel 2005, ma perché siamo proprio in quello scenario in cui tra il governo socialista da una parte, tra il governo socialista dall'altra, sì, c'è una situazione socialdemocratica che può andare bene, ma tutti i conflitti sociali proposti a livello nazionale vengono lasciati un pochino da parte e non considerati.
Secondo poi antica tradizione, insomma, del PSOE, ecco, non è questione dell'oggi, infatti.
No, nulla di nuovo, sono precedentale.
Va benissimo. Ok, Victor, ti ringraziamo moltissimo, come al solito, per la panoramica.
Grazie,
buon lavoro, buon proseguimento e a risentirci a presto. Allora, un abbraccio.
A presto, un abbraccione.
Ciao.